feste, diciamo, di questa celebrazione dell'opportunità in Cina, che peraltro condivido totalmente. La Cina è un grande paese anche sotto il profilo della proprietà intellettuale, perché i passi avanti che sono stati fatti dal 2001, dall'accesso al WTO e quindi dalla sottoscrizione, dall'adesione a tutti i trattati principali in materia di proprietà intellettuale ad oggi, sono stati dei passi importanti, soprattutto nella normativa, e sono dei passi che ancora oggi continuano ad andare avanti. C'è stata recentemente l'approvazione a fine agosto della nuova normativa sull'e-commerce, che entrerà in vigore il 1 gennaio del 2019. C'è stata anche c'è un continuo sforzo di negoziare bilateralmente con l'Unione Europea accordi che consentono il riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale in Cina con condizioni di reciprocità. C'è anche soprattutto un'attenzione particolare a tutto quello che riguarda l'evoluzione anche giurisprudenziale delle corti, che possano seguire di pari passo l'evoluzione della legislazione in un'ottica di maggior tutela soprattutto degli investitori e delle imprese straniere. Ovviamente c'è ancora molto da fare, non abbiamo un quadro, come dire, assolutamente rassicurante per le imprese italiane, ma soprattutto perché dal nostro osservatorio, io sono un avvocato, mi occupo di proprietà intellettuale da 20 anni e di Cina in particolare con assistenza e tutela delle piccole e medie imprese da una decina d'anni, dal nostro osservatorio normalmente le problematiche che sorgono in Cina per le piccole e medie imprese italiane sorgono per una sottovalutazione delle criticità che possono derivare dal mercato cinese e da una carenza di programmazione di medio e lungo termine che normalmente non fa parte del patrimonio genetico dell'impresa italiana. In Cina ci sono tre fattori fondamentali che incidono su un maggior rischio per le imprese italiane. Innanzitutto, magari faccio scorrere la presentazione, non so quanto riuscirò a trattare tutte le slide, però sicuramente qualcosa la vedremo. Innanzitutto, c'è l'aspetto del fatto che vige il principio first to file, quindi il primo che deposita è titolare del diritto a registrare. Per cui, indipendentemente da tutto quello che riguarda la reputazione delle imprese in altri paesi del mondo, e questo vale anche per imprese molto grandi che sono trovate di fronte ad affrontare in Cina problematiche importanti, in Cina il primo che deposita comunque è colui il quale, in qualche modo avrà il diritto a registrare il marchio. Il marchio, il brevetto e gli altri diritti di proprietà industriale. L'altro aspetto è che l'esame da parte degli uffici cinesi, attualmente peraltro in un'ottica di riorganizzazione, è stato creato il CNIPA, il China National Intellectual Property Administration, che in sostanza raggruppa le amministrazioni che prima si occupavano ad esempio di marchi e di indicazioni geografiche nell'ambito della precedente autorità che si occupava della materia brevettuale. Quindi, l'esame da parte di queste autorità è un esame molto stringente, talvolta anche più stringente di quello che avviene nei paesi dell'Unione Europea e in Italia. Ad esempio sui marchi non c'è soltanto un esame di novità del titolo, non c'è soltanto un esame di capacità distintiva del titolo, ma anche un esame di novità, cioè l'ufficio non registra marchi identici o simili al marchio già presente nei registri per prodotti identici o affini. Per cui solleva la paletta e dice che qui non si passa, e quindi bisogna fare i conti con la presenza nei registri di marchi identici o simili, evidenziata direttamente ex officio dall'autorità competente. L'altro principio è che l'azionamento dei diritti, cioè quello che l'azienda può fare per tutelare i diritti, quindi banalmente l'azione davanti a una corte per la tutela anche in via sommaria, quindi con un procedimento cautelare, per ottenere un sequestro, un'inibitoria e tutti gli strumenti che sono validi anche nelle nostre giurisdizioni, possono essere ottenuti soltanto una volta che il titolo è stato registrato, una volta che il titolo la registrazione è stata pubblicata. Prima di questo momento il titolo si ritiene sospeso, ma con una sospensione che non consente neanche l'avvio dell'azione, a differenza di quello che avviene in Italia e nell'Unione Europea. È chiaro che in questo quadro tutto quello che non viene fatto in chiave preventiva, e quindi in un'ottica di fare una pianificazione attenta dell'azione di esportazione verso la Cina, poi paga il costo lo scotto della mancata diciamo, pianificazione. E quindi questo principio vale non soltanto per la Cina, ma vale per tutti i paesi del mondo. Diciamo che la tutela deve partire prima di andare sul mercato, ma gran tempo prima di andare sul mercato. Considerate che banalmente per un marchio la procedura di registrazione richiede circa un anno. Fino a poco tempo fa erano 2 anni, poi c'è stata una riforma che in qualche modo ha accorciato i tempi per ottenere la registrazione del marchio in Cina. Faccio scorrere brevemente la registrazione. Questa slide in sostanza raggruppa un po' i principi che vi ho accennato fino ad ora. Attualmente c'è questa riorganizzazione degli uffici, quindi c'è il China National Intellectual Property Administration che è incaricato della gestione di brevetti, modelli di utilità, design, marchi, indicazioni geografiche, che raggruppa le precedenti autorità che fino ad oggi si occupavano di questi argomenti. Tenete presente che la riorganizzazione è in atto, i nostri colleghi cinesi ci dicono che comunque è già operativa, anche se sui vari siti sono ancora presenti i riferimenti delle precedenti autorità. Questo è un altro aspetto molto importante. In questa azione di tutela, che dovrebbe nascere almeno 2 anni prima di andare sul territorio, ovviamente tutto si può fare anche un giorno prima, diciamo, la best practice è 2 anni prima. Poi è chiaro che diciamo, si fanno i conti con gli strumenti e il budget che si hanno a disposizione. In quest'ottica, ovviamente, per colmare anche il gap di, come dire, di differenza di mentalità commerciale, ma anche di approccio a determinate tematiche, in tutti i settori, ma nella proprietà intellettuale in particolare, dotarsi di 2 intermediari. Quindi un intermediario in sostanza che si trova all'interno dell'Unione Europea, anzi vicino a dove vengono prese le decisioni, quindi a dove vengono svolte le attività di ricerca e innovazione, dove viene lanciato il nuovo prodotto sul mercato e quindi viene identificato il nuovo marchio, e un intermediario che si trova invece sul territorio, che svolge le attività di rappresentanza presso gli uffici, l'ufficio marchi, l'ufficio brevetti, ovvero presso le corti che si occupa di proprietà intellettuale, questo riduce notevolmente il rischio di andare incontro a delle problematiche particolari. Quindi il consiglio è quello di avere un duplice intermediario, perché questo riduce i rischi e comunque soddisfa quel principio in materia di proprietà intellettuale, che è un po' una visione radiale della protezione, che parte dal luogo dove, diciamo, dal luogo dove vengono prese le decisioni e si irradia appunto nei vari paesi del mondo in maniera appunto strutturata e coerente. Questa è la riforma del 2018 a cui facevo riferimento, appunto. Nello specifico, gli uffici raggruppati all'interno del CNIPA sono quelli che vedete qui, le precedenti autorità, lo State Administration of Industry and Commerce, che era l'autorità che si occupava di marchi, e quella che si occupava di indicazioni geografiche. Resta invece la medesima, l'autorità che si occupa di copyright, quindi la National Copyright Administration of China. Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, diciamo, gli aspetti principali, durata e anche tipo di diritti che si possono proteggere, non ci sono differenze sostanziali rispetto a ciò che avviene nell'Unione Europea e in Italia. Il marchio dura 10 anni e può essere rinnovato in maniera indefinitiva, quindi diciamo senza limiti di tempo, può essere rinnovato all'infinito. Il brevetto dura 20 anni, il modello di utilità dura 10 anni. La cosa importante è che la Cina aderisce alle principali convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale per quanto riguarda i marchi e i brevetti, quindi sistema di Madrid per quanto riguarda i marchi e PCT, Patent Cooperation Treaty per quanto riguarda i brevetti, per cui laddove si voglia depositare un marchio e un brevetto in Cina sarà possibile scegliere la doppia via, o quella di depositare una domanda nazionale estera in Cina o quella di utilizzare lo strumento internazionale. Le regole non valgono però per Hong Kong, Macao e Taiwan, che sotto il profilo della proprietà intellettuale sono considerate delle giurisdizioni a parte, per cui bisogna proteggersi facendo riferimento e depositando una domanda in questi uffici. Altro aspetto importante, lo vedremo poi anche, diciamo, in un caso, se avrò il tempo di illustrarvi successivamente, è quello della traslitterazione cinese. Moltissime problematiche per le imprese italiane sorgono, anche non solo italiane, anche straniere, sorgono per la mancata protezione del marchio in caratteri traslitterati cinesi. I consumatori cinesi, e chi è stato in Cina lo sa bene, parlano molto poco l'inglese, lo leggono ancora meno, Oggi i principali player intermediari del mondo di internet sono intermediari cinesi, Baidu, che è un motore di ricerca, Alibaba, ovviamente la piattaforma di e-commerce, peraltro assolutamente attentissimi alla propria intellettuale. Baidu ha depositato nel 2017 2.500 brevetti, che sono il quadruplo di quelli che ha depositato, ad esempio, Google, o il quintuplo di quello che ha depositato Microsoft. Quindi stiamo parlando di numeri importanti che fanno capire come in questo mondo le imprese che fanno innovazione in Cina hanno capito l'importanza della propria intellettuale e la sfruttano a proprio vantaggio. Dicevo, molto spesso per quanto riguarda il mercato cinese, i consumatori non sono in grado di comprendere diciamo, i segni in caratteri occidentali. Quindi ovviamente i contraffattori, o comunque coloro i quali in maniera furbesca cercano di agganciare i consumatori sulla base di nomi che assomigliano a nomi, diciamo, famosi nel mondo nel mondo occidentale, utilizzano appunto i caratteri cinesi e quindi in sostanza diciamo, creano delle distorsioni sul mercato, soprattutto quando le imprese titolari di questi marchi non hanno depositato i caratteri cinesi, quindi non hanno la possibilità di opporsi o di contestare le registrazioni successive in mandarino. Come dicevo, per quanto riguarda il brevetto, abbiamo quelle caratteristiche che vi ho detto, sia per il marchio che per il brevetto, che per i modelli di utilità, che per il disegno industriale. La Cina aderisce alla Convenzione di Parigi del 1883, per cui è possibile utilizzare il diritto di priorità, quindi il deposito diciamo, appunto in Cina, partendo dalla Cina, in qualsiasi paese del mondo, con la data della registrazione del deposito della domanda nel paese di origine. Le tipologie di brevetto sono queste tre che vedete in questa slide, quindi brevetto per invenzione, che è l'invenzione, la soluzione tecnica complessa per un esperto del ramo, che deve essere ovviamente nuova e dotata di altezza inventiva. Il modello di utilità, che è la piccola invenzione, quella che aiuta l'ottimizzazione di un'invenzione preesistente, che comunque consiste anche nel miglior utilizzo di un'invenzione preesistente. Il disegno ornamentale, che corrisponde al nostro disegno industriale, che è in sostanza la tutela dell'aspetto estetico del prodotto. Quindi qui non troviamo grossissime novità. Per quanto riguarda il marchio, abbiamo detto che non c'è tutela per il marchio di fatto, anche se la recente riforma del 2014 ha iniziato a introdurre degli elementi per cui un marchio semplicemente utilizzato sul territorio potrebbe, in teoria, se dotato di reputazione, diciamo, in qualche modo essere, diciamo, conferire al titolare qualche diritto. Stiamo parlando sempre di un'eccezione, stiamo parlando di un'eccezione che molto spesso non viene confermata dalle corti, quindi la domanda è, visto che i costi di una domanda di registrazione per un marchio in Cina non sono proibitivi, perché andare sul territorio e rischiare comunque una situazione nella quale il proprio marchio è sprovvisto di tutela? Anche qui la prevenzione, come dire, è meglio della cura. La novità importante della riforma del 2014 è anche quello della possibilità di depositare una domanda multiclasse per quanto riguarda il marchio, cioè rivendicando all'interno di una domanda più classi merceologiche. Questo ovviamente ha comportato una riduzione dei costi importante, soprattutto ad appannaggio a favore delle piccole e medie imprese. Sulle IG c'è una situazione molto complessa. Attualmente le indicazioni geografiche possono essere protette in Cina o attraverso accordi bilaterali. C'è stato un accordo bilaterale con l'Unione Europea che ha riconosciuto 10 indicazioni geografiche nel lontano 2007, di cui due italiane. C'è una negoziazione che ha ad oggetto 100, il mutuo riconoscimento di 100 indicazioni geografiche, mutuo riconoscimento, quindi riconoscimento reciproco Cina e Unione Europea di 100 indicazioni geografiche. Come dire, è un ambito abbastanza complesso in cui oggi molte imprese che non riescono ad accedere alla protezione delle indicazioni geografiche attraverso il sistema sui generis, e qui non mi addentro nell'aspetto tecnico, riescono invece a ottenere la protezione attraverso marchi di certificazione e marchi collettivi. Nel momento in cui diciamo, il titolo è stato registrato, poi la tutela in qualche modo è quella analoga a quella che possiamo pensare per i nostri diritti in Italia e in Unione Europea, quindi c'è una tutela civile dove è possibile richiedere anche il risarcimento dei danni, penale presso il Public Security Bureau, amministrativa oppure doganale, e i sequestri effettuati dalla General Administration of Customs in Cina sono cresciuti notevolmente negli ultimi anni. Ricordatevi che in Cina c'è anche la possibilità di ottenere una tutela direttamente nelle fiere commerciali, che hanno l'obbligo, se durano più di 2-3 giorni, hanno l'obbligo di dotarsi di un IPR Bureau che consente ai titolari di avviare delle azioni direttamente all'interno della fiera commerciale, relazionandosi poi alle autorità diciamo, competenti in materia di marchi, brevetti o altri diritti di proprietà industriale, per ottenere appunto, per avviare poi un procedimento amministrativo a tutti gli effetti. Quindi, come vedete, gli strumenti ci sono. Non sempre la giurisprudenza si evolve con la stessa velocità con cui si evolvono gli strumenti, diciamo, le normative e gli strumenti legislativi. La Cina, sotto il profilo legislativo, ha un'architettura assolutamente di primo livello, la giurisprudenza ovviamente fa un po' più fatica. Questa è la riforma sull'e-commerce, non mi soffermerò su questa riforma. In sostanza vengono sensibilizzati gli intermediari della rete, soprattutto le piattaforme di e-commerce oppure i motori di ricerca, a raccogliere dati veritieri sulla identità di coloro i quali vendono beni e servizi all'interno della rete stessa, proprio per consentire ai titolari dei diritti, laddove ci siano dei prodotti in vendita in contraffazione o comunque dei prodotti non legali, di poter agire tempestivamente. C'è tutta una procedura prevista all'interno di questa legge, che ripeto entra in vigore il 1 gennaio 2019, per consentire appunto ai titolari dei diritti di ottenere informazioni veritiere e reagire tempestivamente. Ovviamente i detentori dei diritti devono anche poi agire attraverso dei reclami o comunque delle cause entro 15 giorni dal momento in cui in sostanza l'intermediario ha informato l'operatore che c'è questa procedura aperta, perché ovviamente questo serve a garantire che comunque il sistema vada avanti. C'è una tutela dei titolari dei diritti, ma c'è anche quindi un'attenzione a che gli operatori della rete non vengano penalizzati. In che modo start-up e piccole e medie imprese possono evitare problemi in Cina? Ovviamente l'obiettivo è quello, protezione preliminare, ricerche di anteriorità, perché se esistono nei registri marchi, brevetti, disegni industriali preesistenti, è chiaro che le vostre domande verranno bloccate dagli uffici competenti. Sistemi di sorveglianza che vi consentono di avere in tempo reale informazioni circa il deposito, la registrazione di titoli identici o simili, e protezione di prodotti attraverso la tutela offerta dai segreti industriali. A questo proposito, l'NDA non è sufficiente in Cina, è consigliabile firmare accordi più complessi. Noi abbiamo identificato l'NNN, il Non Disclosure, Non Use e Non Circumvention Agreement, che è un accordo che in sostanza mette come dire, in capo alla controparte cinese non soltanto un obbligo di non rivelare informazioni confidenziali, ma anche di non usare, soprattutto di non aggirare l'accordo attraverso interferenze con clienti oppure con il prezzo dei prodotti. I casi studio che cito sono due leading case. Uno è quello di Ferrero Montresor, per farvi capire da dove partono le prime azioni e quando si sono concluse le prime azioni di tutela in Cina. Questa azione qui si è conclusa, è un'azione dove c'era una violazione del marchio, ma anche diciamo, del look-alike, del concept del prodotto di Ferrero Rocher. Si è conclusa nel 2006 con un risarcimento di 700.000 RMB, quindi più o meno 100.000 euro. Ovviamente sono stati affrontati diversi gradi di giudizio. Tutto è nato dal fatto che comunque c'era un prodotto che circolava sul mercato con un nome sempre in caratteri cinesi, però questo per farvi capire che comunque dal 2006-2007 le imprese italiane che hanno, come dire, hanno fortemente voluto la tutela dei propri diritti in Cina, in sostanza ci sono riusciti, anche se all'ultimo grado di giudizio, avendo speso tanti ingenti risorse finanziarie, però ci sono riusciti. Quindi dal 2007 la situazione si è evoluta positivamente fino ad oggi. Il principio però è sempre quello di aver fatto qualcosa per proteggersi prima. Il secondo caso, il caso di questa impresa francese Frappap, è un caso tipico, è un caso in cui un'impresa a un certo punto si ricorda che non aveva depositato il marchio in caratteri cinesi e quindi cerca di depositarlo. Il suo marchio viene bloccato per la presenza appunto nei registri di un marchio anteriore depositato da un altro soggetto che non si capiva come mai, occupandosi di materiali di elettronica, aveva depositato un marchio per prodotti di cartoleria e poi invece attraverso investigazioni si è scoperto che questa società che faceva elettronica in realtà era collegata alla società di cartoleria, il principale competitor del titolare appunto di Frappap, avevano pure lo stesso amministratore delegato e quindi grazie a questa investigazione che ha comportato anche qui ingenti risorse finanziarie, diciamo, si è riusciti poi a superare il blocco della registrazione, quindi a ottenere la registrazione del marchio in caratteri cinesi per quanto riguarda questa impresa francese. Queste sono le raccomandazioni per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale in Cina, quindi proteggere i diritti prima di entrare sul mercato cinese, svolgere le ricerche di anteriorità, verificare la proteggibilità intrinseca, proteggere la versione cinese del marchio, tenere la documentazione in ordine, perché se dovete fare un'azione durante una fiera dovete avere tutto in ordine per agire tempestivamente. Monitorare il mercato, avere un servizio di sorveglianza, monitorare anche il sito web e gli eventuali utilizzi legittimi, verificare l'adeguatezza dei contratti sottoscritti con i partner cinesi, perché se scrivete legge applicabile, legge cinese, foro competente, foro cinese, è chiaro che dovete sapere quali sono le conseguenze, cosa fare nel momento in cui effettivamente si verifica una violazione. Potete trovare maggiori informazioni sul sito del China IPR Semi Helpdesk. C'è un servizio di one-to-one consultation, first line advice, ovviamente tutto confidenziale. C'è materiale disponibile come appunto fact sheets o guide sui singoli diritti di proprietà intellettuale, sui singoli territori. Ovviamente ci potete seguire anche sui social media, a disposizione per qualsiasi necessità. Grazie.
Grazie.